Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per il nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione i servizi esterni sono di Giuditta Bolzonello, Gianluca De Rosa e Moreno Gioli. L'apertura, come spesso in questo periodo, la dedichiamo alla situazione Covid in provincia di Belluno. L'aggiornamento dei numeri, innanzitutto, nelle ultime 24 ore sono emerse 60 nuove positività. Di queste 32 si riferiscono al consueto focolaio Comelico Cadore Ampezzano. Le restanti invece sono delle positività in ambito, come dire, autonomo. In questi giorni, oltre al potenziamento del drive-in di Tai di Cadore con attività di tamponi su appuntamento nei pomeriggi per la verifica dei contatti di casi positivi o per l'uscita dal periodo di quarantena, il Dipartimento di Prevenzione ha attivato un punto tamponi allo Stadio del Ghiaccio di Cortina esclusivamente per persone indirizzate al tampone di verifica dal Dipartimento, perché quindi contatto di un caso e solo su appuntamento. I ricoveri negli ospedali dell'ULS Dolomiti sono di 30 persone in area non critica all'ospedale di Belluno, 2 in terapia intensiva e 17 persone ricoverate a Feltre. I decessi, purtroppo, deceduta una paziente Covid positiva di 95 anni che era ricoverata in malattie infettive a Belluno ed un paziente Covid positivo di 80 anni sempre ricoverato in reparto malattie infettive a Belluno. E sulle caratteristiche del momento, comunque, è intervenuto ancora in un punto stampa in diretta social il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha anticipato anche l'istituzione di un drive-in H24 in ogni unità sanitaria del Veneto.
I sintomatici oggi sono 169 su 9.845 positivi. 169 su 9.845 vuol dire l'1,71. Cioè oggi abbiamo un dato addirittura migliore dell'ultima volta che ci siamo visti, perché vuol dire che praticamente il 98,30% dei positivi non ha sintomi. Cioè possiamo dire con tranquillità oggi. Lo dico perché c'è sempre qualcuno che prende le dichiarazioni sempre per buone. Oggi il 98% dei positivi in Veneto oggi non ha sintomi. E anche una novità che vi dico, che per ogni ULS apriremo un H24 per i tamponi. Sto sempre parlando di tamponi rapidi. Abbiamo oggi un piano in redazione, che ormai è quasi ultimato, e che comunque ci dà la certezza, ma questo lo sapete già, di avere fino a 1016 terapie intensive. Quante sono le terapie intensive di base del Veneto? Sono 494. Mi metto nei panni di chi a casa dice: ma allora perché tutta sta preoccupazione? E la preoccupazione non è sul fronte dell'efficacia della cura, non è sul fronte di qualcuno che dice: ma i tassi di mortalità sono paragonabili a quella patologia o a quella epidemia o a quella pandemia. Il nostro tema è uno solo, che il paziente Covid, se arriva in ospedale in maniera pesante, cioè se arrivano tanti pazienti, la sanità collassa, non è più in grado di erogare servizi. E allora tutti questi ragionamenti di prevenzione che si fanno vanno nella direzione di dire: utilizzate la mascherina perché evitate, magari uno dice: ma io il Covid non lo prenderò mai. Magari è anche vero. Magari sei talmente pieno di fortuna che nella tua vita non prenderai mai il Covid. Lasciamo perdere che lo potresti far prendere a qualcun altro, ma non importa. Ragioniamo ancora più in maniera estrema per assurdo. Ma la tua irresponsabilità rischia di non farti trovare un letto libero magari per un'altra patologia che ti verrà a cercare durante la tua vita. Ti viene un infarto, non hai più bisogno di un'unità Covid, ma non trovi il letto libero per un infartuato perché siamo pieni di ospedali di Covid.
E sempre per la situazione Covid in provincia, sentiamo che cosa succede a San Vito con Giuditta Bolzonello.
L'amministrazione comunale di San Vito di Cadore informa che, a seguito di positività da Covid-19 riscontrata in 2 dipendenti, gli uffici comunali sono stati chiusi in via precauzionale. Dopo esserci messi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 1 Dolomiti, precisa l'amministrazione, si è concordata questa chiusura per la tutela dei dipendenti residenti e dei cittadini tutti, il cui accesso al municipio avviene su appuntamento già da diversi mesi. Per ora la situazione non appare particolarmente preoccupante e l'aver agito con prontezza sembra aver arrestato il possibile contagio. Infatti, tutti i dipendenti e gli amministratori entrati in contatto con le due persone risultate positive sono già stati sottoposti a tampone, risultati tutti negativi. In queste ore si sta quindi provvedendo alla sanificazione degli ambienti in modo tale che il lavoro in presenza possa riprendere al più presto. I dati del contagio a San Vito ad oggi sono 55 positivi, di cui 2 ricoverati e 44 in sorveglianza attiva da parte dell'ULS.
E chiudiamo la panoramica anche con la situazione di Cortina, che viene diffusa dal sindaco Gianpietro Ghedina e informa che nel territorio ampezzano il numero di positivi è passato da 110 a 135 casi. Le persone in quarantena, quindi in isolamento domiciliare, che hanno avuto un contatto stretto con i positivi sono passati da 105 a 76, quindi sono diminuiti di 29. Il numero di positività riscontrate, seppur alto, risulta abbastanza circoscritto perché è sempre riferito essenzialmente a 2 focolai a Cortina, uno nella casa di riposo con ben 65 casi tra ospiti e personale impiegato e l'altro nell'ambiente della Sportivi Ghiaccio con circa 30 positivi tra atleti e familiari. In accordo con la ULS Dolomiti, considerato che a Cortina ci sono 8 scuole e decine di associazioni sportive, per queste specifiche categorie a partire da questa settimana verrà istituito un servizio di tamponi in modalità drive-in allo stadio del Ghiaccio nelle mattinate del lunedì e giovedì. Nei mesi passati abbiamo avuto modo spesso di occuparci dell'Istituto per la cura dell'asma infantile di Misurina, che in queste ore dà alcune indicazioni su quella che è la situazione. Ricorderete, c'erano state anche molte preoccupazioni sul futuro di questa importante eccellenza sanitaria del nostro territorio. Come sempre l'Istituto Pio XII, con l'impegno di Opera Diocesana degli Uberti e della Diocesi, sta mettendo in campo un grande sforzo per non chiudere e continuare ad offrire il proprio servizio ai piccoli asmatici. Il secondo semestre di quest'anno, nonostante le note difficoltà dei primi 6 mesi dell'anno, sta mettendo in luce una lenta seppur significativa ripresa di interesse nei confronti delle attività della struttura. Nel corso dell'anno è stato nominato il nuovo direttore sanitario, professoressa Annalisa Cogo, pneumologa con consolidata esperienza clinica e di ricerca sull'asma bronchiale e sugli effetti del soggiorno in ambiente montano sulle malattie respiratorie. Il nuovo direttore, coadiuvato naturalmente da tutto lo staff dell'istituto, ha potenziato notevolmente l'offerta a vantaggio dei pazienti con asma che si rivolgono all'istituto. Sono state strette poi delle convenzioni, soprattutto con l'Università di Verona, per favorire tutti gli aspetti di ricerca e formazione che gravitano attorno all'Istituto Pio X. E in questo senso poi l'istituto ha ripreso anche l'attività formativa che per anni ha raccolto intorno al centro medici specialistici provenienti da tutta Italia, proponendo una nuova iniziativa che si è voluto chiamare la Scuola dell'Asma e che ha l'obiettivo di riprendere incontri di confronto sulle principali tematiche di interesse per bambini e adolescenti asmatici. Infine, tra i progetti ci sono anche 2 protocolli di ricerca. Uno dei 2 studi è già in fase di attuazione, l'altro lo sarà a breve. E adesso veniamo ad alcune problematiche che vengono evidenziate dai sindacati. C'è stata una conferenza stampa sulla conferenza d'ambito in cui è stato dato parere favorevole al dimensionamento scolastico che vedrà lo smembramento degli istituti di Tricchiana tra i comuni di Borgo Valbelluna e di Belluno. C'era per noi Moreno Gioli, che ha raggiunto Lorella Benvenu di CISL Scuola, che riassume in sintesi per il nostro GR di cosa si tratta.
Oggi la conferenza d'ambito ha deliberato lo scorporo dell'Istituto Comprensivo Limana Trichiana. Trichiana andrà con MEL e Limana andrà con l'Istituto Comprensivo 3 di Belluno. Una riunione dalla quale voi non siete rimasti soddisfatti?
No, perché non ci sono state le necessarie interlocuzioni che di solito ci sono sempre in queste situazioni. Non c'è stata nessun coinvolgimento degli altri 2 attori in campo, cioè non c'è soltanto l'ente locale, che è sicuramente competente sulla rete, ma sono competenti anche gli istituti scolastici per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica, e sono sono competenti, ovviamente anche l'ufficio scolastico provinciale per quanto riguarda il personale che deve essere dato alle singole scuole. Quindi questi due soggetti non sono stati coinvolti e sono rimasti un po' così presi alla sprovvista da questo tipo di incontro. Di conseguenza non sono stati presi i necessari accordi.
Pagina politico-amministrativa, Consiglio Comunale, questa sera a Lorenzago.
È stato convocato per questa sera, l'inizio dei lavori è fissato alle 20:30, il Consiglio Comunale di Lorenzago di Cadore. Sono 8 i punti all'ordine del giorno dopo l'approvazione dei verbali dell'ultima riunione che si è tenuta a giugno. Si continuerà con la ratifica di 2 variazioni di bilancio di previsione e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022. Fra gli adempimenti, il regolamento per la disciplina della videosorveglianza, il progetto per la realizzazione della pista per lo sci di fondo Ciare de Borbes Antigo, con il mutamento temporaneo di destinazione d'uso dei terreni interessati che invece sono soggetti ad uso civico, e ancora la modifica al regolamento edilizio comunale e l'approvazione di un ordine del giorno che interroga su quando sarà attivato il volo notturno nel Bellunese, dopo che nel 1998 venne avviata proprio qui la prima sperimentazione. In chiusura ci saranno le comunicazioni del sindaco Marco D'Ambrosio.
Un progetto che si è rivelato di grande gradimento nel pubblico italiano e non solo, e che in un certo senso ha dato nuova vita ad una cooperativa agricola. Parliamo dell'iniziativa di adottare una mucca, ma i particolari li racconta Gianluca De Rosa.
Una sorpresa di Natale per il progetto Adotta una mucca, lanciato dalla cooperativa Peralba di Costalta. Un nuovo pacco accompagnerà l'adozione delle mucche del Comelico, diventate nel frattempo vere e proprie star. Al suo interno 4 forme di formaggio, da 1,5 kg, fresco o di malga, insieme ad un tagliere ed una borraccia, entrambi firmati rigorosamente Adotta una mucca. Non solo, il pacco sorpresa comprende questa volta anche un buono valido per una visita guidata escursionistica in Comelico. Il tutto va ordinato entro il 15 dicembre cliccando sul sito del progetto Adotta una mucca di Costalta, dove nel frattempo il programma di adozioni delle mucche risulta ancora in tilt per via delle numerosissime richieste provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero. Per questo motivo la riapertura del programma di adozioni è prevista a marzo del 2021. Disponibilità limitate dei pacchi circa 300, con i quali festeggiare il primo Natale del progetto, che da marzo del 2020 ha cambiato vita alla cooperativa Peralba di Costalta, ridando linfa ai suoi soci.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti dalla regione del Veneto. Seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Parliamo subito di Covid, o meglio di una persona positiva al coronavirus che ha cercato di salire a bordo di un treno e ha reagito alla polizia ferroviaria con calci e pugni, finendo agli arresti. L'episodio è avvenuto nel fine settimana alla stazione di Venezia Mestre. L'uomo, 58 anni, è stato rintracciato mentre attendeva un treno diretto a Verona e deciso a salire ad ogni costo sul convoglio. Ed il nuovo DPCM firmato dal presidente Conte solleva dubbi e proteste negli amministratori locali. Il presidente regionale Zaia dice che la vita dei cittadini non è sconvolta e si limita a chiedere che nelle misure restrittive ci sia l'autonomia delle regioni. Ma se il governo ha informazioni per cui possono essere consigliate misure estensive, lo faccia formalmente, domandando all'esecutivo la condivisione dei dati e una roadmap certa per eventuali lockdown. Il sindaco di Venezia Brugnaro invece è più duro, bollando il decreto come la solita norma confusa. Lo capisco, ha dichiarato che il governo sia nel panico, probabilmente sono le forze politiche che non riescono a parlarsi. Il problema è che tecnicamente è confuso. Ma apriamo a questo punto la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Attenzione per venerdì, un venerdì nero per i trasporti, un venerdì appunto nero in vista per il trasporto pubblico, uno sciopero di 24 ore. Lo sciopero, nonostante il periodo decisamente difficile, è stato indetto dalla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale CUB, fermo restando, dice la nota, il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero. Problemi quindi nei trasporti, anche nei trasporti pubblici nel Veneto. Ma continuiamo con le notizie. In breve dalla regione, un quintale di droga sequestrato tra Lonigo e Torri. Arrestati tre corrieri. I carabinieri di Verona hanno bloccato nel Vicentino la maxi spedizione di marijuana destinata al mercato dello spaccio interprovinciale. Voltiamo pagina. La CNA chiede sia obbligatoria l'app Immuni. Le imprese hanno già fatto la loro parte con investimenti e adeguamenti per poter lavorare in modo sicuro. Si facciano ora i controlli e se qualcuno non rispetta le regole venga sanzionate. Ma non si scarichino i ritardi dello Stato e soprattutto di certe regioni sulle attività produttive di tutto il paese. E quindi parliamo di cinema. Free Liberi. Presentato alla 77esima mostra del cinema di Venezia, un inno alla vita e all'ottimismo. Il film racconta infatti un viaggio on the road di alcuni ospiti di una casa di riposo che si imbarcano in un'avventura dal Lazio alla Puglia. Ed infine le brevi. In Veneto non parliamo di autobus per le scuole, ma di corriere per chi abita in provincia. Mal si sposano con gli attuali orari scolastici. Studieremo la scuola in presenza a giorni alternati per i ragazzi più grandi, lo ha affermato il presidente della regione. E prima di passare al tempo ci occupiamo di musica. È previsto per il febbraio 2021 al Gran Teatro Geox a Padova il ritorno dei Jethro Tull, i geni del prog rock. Dopo il grande successo dell'ultimo show padovano nel novembre 2019, Jethro Tull, la band prog più amata di sempre, tornano il 14 febbraio 2021 al Gran Teatro Geox di Padova per un unico e imperdibile concerto.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì sulle Dolomiti e in parte anche sulle cime prealpine cielo sereno, poco nuvoloso. Al pomeriggio cielo velato da nubiate sulle Dolomiti e sulle cime prealpine. Per mercoledì sulle Dolomiti e sulle cime prealpine da soleggiato a parzialmente soleggiato per il transito di sottili nubi alte, altrove nubi basse anche se non su tutti i settori. La tendenza per giovedì e venerdì, giovedì 22 fino al primo pomeriggio, in quota nelle valli dolomitiche, anche in parte sulle cime prealpine, parzialmente soleggiato per presenza di nubi alte. Al pomeriggio infittirsi della nuvolosità alta e medio-alta. Venerdì 23, nuvolosità medio-alta statiforme in quota, nubi basse nelle valli e poche chance di schiarite. Alla sera un lieve peggioramento del tempo con precipitazioni in estensione dalle prealpi al resto dei monti veneti. Diamo uno sguardo alle temperature che si alzeranno notevolmente nei prossimi giorni. Infatti il nostro zero termico è previsto sui 3.800 metri per martedì e resterà su questa quota fino alla giornata di venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android, nonché anche tramite il player presente sulla nostra pagina Facebook.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.